State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Il 15 maggio scorso è stata inviata alla redazione di Rai News 24 una lettera aperta che è stata realizzata da diversi studiosi insieme a Sesamo, che è la società per gli studi sul Medio Oriente. In questa lettera si esprimeva il disappunto su come la copertura del conflitto che si sta svolgendo sotto i nostri occhi tra Israele e palestinesi, come questo conflitto venga raccontato. Noi abbiamo ospite qua per SBS Italian Lucia Sorbera, che è una delle firmatarie di questa lettera e che è docente di studi arabi alla Università di Sydney. Lucia, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno a voi e grazie.
Innanzitutto, quello che voi cercate di mandare come messaggio è che un tema così complesso non può essere ridotto a una narrazione di buoni contro cattivi, una narrazione semplicistica. Che cosa manca in questa narrazione?
Come da sempre mancano i palestinesi, manca la popolazione che è vittima di una condizione coloniale che vige da più di 70 anni e che viene narrata semplicemente attraverso lenti distorte e poco attinenti alla realtà. Quando si parla di Israele e Palestina si parla di conflitto, ma in realtà non è un conflitto. Un conflitto presuppone due parti simmetriche. In questo caso non abbiamo due parti simmetriche, abbiamo uno degli eserciti più potenti al mondo, tra l'altro il più sostenuto dalle potenze occidentali del Medio Oriente, e abbiamo una popolazione praticamente inerme che combatte contro tentativi continui di espropriazione e di pulizia etnica da più di 70 anni.
Quando si è iniziato a raccontare questi ultimi conflitti, si parte sempre dai razzi che da Hamas colpiscono i territori israeliani. Perché secondo te e secondo voi studiosi è sbagliato partire nella narrazione da questo episodio?
Perché la condizione che caratterizza lo stato attuale di Palestina e Israele precede la fondazione di Hamas. Hamas è uno degli attori in gioco, ma non è l'attore originario della questione della Palestina. La Palestina era una terra multiculturale, una terra multireligiosa, come tutto il Medio Oriente, che faceva parte del più ampio impero ottomano e che dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata soggetta al mandato britannico. E da lì sono iniziate le migrazioni progressive e sempre più accentuate delle comunità di migranti e coloni ebrei dall'Europa verso la Palestina, che tra l'altro inizialmente erano di bassa intensità e non hanno creato particolari problemi. Se leggiamo le memorie dei palestinesi dell'epoca, non c'era grande ansietà fino verso la metà degli anni 30. La prima rivolta palestinese contro la colonizzazione ebraica è del 1936. Purtroppo le migrazioni sono andate ad intrecciarsi con il progetto nazionalista sionista, che è un progetto europeo che nasce nel cuore dell'Europa e che va ad inserirsi in una più ampia politica globale di colonizzazione, e che dentro a questo frame va capita, e dentro a questo frame si sviluppa il contenzioso sulla terra.
Lucia, è giusto dichiarare che per capire la situazione bisogna anche pensare che in effetti nella narrazione contemporanea vengono totalmente eliminate, al fatto che gli europei in questa zona c'erano e come, gli inglesi c'erano e come, e fino al 48 erano i padroni?
Gli inglesi erano proprio i responsabili del territorio, perché secondo il regime mandatario, dove infatti sono stati gli inglesi a reprimere le rivolte del 1936 e a lasciare la componente palestinese priva di leadership politica, perché la leadership politica palestinese di epoca tardo-ottomana è stata ridotta o all'esilio o all'imprigionamento. Paradossalmente poi nel 1939 sempre gli inglesi hanno messo un cap, un tetto alla migrazione dei profughi europei ebrei verso la Palestina, perché si sono resi conto che andava a rompere un equilibrio molto fragile. E paradossalmente l'hanno fatto nel momento in cui gli ebrei in Europa erano più in pericolo. Quindi è stata veramente una gestione catastrofica di una situazione molto, molto difficile e di una situazione che, ripeto, avviene dentro ad un percorso globale di colonizzazione. Noi dobbiamo pensare che all'inizio del XX secolo la colonizzazione non era immaginata come un progetto sbagliato, era il mainstream. Si riteneva che colonizzare, che la colonizzazione fosse parte di un progetto di missione civilizzatrice. E tutte le potenze europee erano complici di questo progetto.
Italia inclusa.
Italia inclusa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale cambia lo scenario, viene proposta dalle Nazioni Unite una partizione della terra, partizione che la componente palestinese rifiuta e che viene dato inizio a un conflitto che è un conflitto tremendo in cui la popolazione palestinese viene assolutamente avvicinata, più della metà diventano profughi. E ci sono report, quando sono stati aperti, tra l'altro, verso la fine degli anni Ottanta, gli archivi israeliani, è emerso, e queste cose ne hanno studiate la generazione dei nuovi storici israeliani, che esisteva un progetto di trasferimento della popolazione e di appropriazione del territorio. Per questo anche lo storico Rashid Farid non parla di conflitto, ma di guerra sulla Palestina.
Ritorneremo tra poco sul concetto di appropriazione del territorio, però una cosa che è abbastanza evidente dal punto di vista geografico, questa entità geografica, per chi non è addentro alle questioni, è complessa anche da capire, perché abbiamo da una parte la Cisgiordania, dall'altra la striscia di Gaza, con in mezzo lo Stato di Israele. Come funziona geograficamente questo territorio?
Da un lato la Cisgiordania si trova geograficamente a nord-est del Mar Morto, mentre la striscia di Gaza è lungo il Mediterraneo e confina con l'Egitto. Per dare un'idea, la striscia di Gaza sono circa 400 km quadrati dove vivono 2 milioni di persone, probabilmente la parte del mondo a più alta densità di popolazione. Ricordiamo che Gaza all'inizio del XX secolo era una località turistica, tipo insomma balneare, una delle città balneari del Mediterraneo. Adesso, dopo decenni di assedio, è diventata una delle aree più critiche del mondo in termini di servizi, di sicurezza della popolazione, e in questi giorni che è sotto bombardamento, immaginate voi 2 milioni di persone ridotte in 400 km quadrati che vengono bombardate, e i nostri media che parlano di bombardamenti mirati. È impossibile. Per questo, diciamo, la narrazione della guerra sulla Palestina è importante. Non si può raccontare che stanno avvenendo bombardamenti mirati contro le postazioni di Hamas quando abbiamo 2 milioni di persone dentro a 400 km quadrati. E quando si bombarda la sede della televisione, di Al Jazeera e di AP. È impossibile.
Lucia, una delle critiche più forti che vengono fatte nel mainstream verso Hamas è che si tratta di un gruppo terroristico che non esita a farsi scudo di donne e bambini per proteggersi.
La deumanizzazione dei palestinesi attraverso il discorso del non amano i loro bambini come noi e li usano contro di noi inizia da Golda Meir e continua fino al presente, e purtroppo anche questa è parte di una narrazione egemonica. Io ripeto, il problema non è Hamas, perché se ipoteticamente, questo l'hanno detto diversi analisti anche, se ipoteticamente cancellassimo Hamas dalla mappa politica del Medio Oriente, non cambierebbe niente, perché anche le rivolte in questi giorni non sono iniziate a Gaza, sono iniziate a Gerusalemme, sono iniziate a Sheikh Jarrah, che è un quartiere di Gerusalemme, in cui gli abitanti palestinesi sono stati espropriati, ci sono stati tentativi di cacciare gli abitanti palestinesi dalle loro case, ma questa è una pratica che continua da anni, dal 48 appunto, e i tentativi di espropriazione avvengono anche usando la legge. Esistono leggi in Israele che pongono i palestinesi con cittadinanza israeliana in secondo piano rispetto agli israeliani ebrei.
A proposito di dispute legali, il ministro degli affari esteri israeliano ha descritto quello che sta succedendo in Sheikh Jarrah, questo quartiere di cui ci stai parlando, che si trova a Gerusalemme Est, come una disputa immobiliaria tra parti private. Come si può leggere questa espressione?
No, questa è un'espressione grottesca, perché non si tratta di una semplice disputa immobiliare. Si tratta di persone che stanno cercando di vivere nelle loro case. Ricordiamoci che le proteste erano iniziate durante il mese di Ramadan in maniera pacifica, semplicemente facendo degli sparci, delle rotture del digiuno in pubblico per stare sul territorio. Le autorità israeliane hanno imposto delle restrizioni gravissime e poi hanno attaccato i fedeli dentro la moschea di Gerusalemme, che è uno dei luoghi più sacri dell'Islam, è una delle moschee più antiche al mondo.
Però gli edifici in questione, appunto di questa disputa immobiliare, come è stata definita,
che non è,
appartenevano a delle popolazioni ebree prima del 48. Ecco, come si spiega allora questo continuo sottrarsi le terre e le proprietà a vicenda?
Fino al 48, ma sì, si conviveva tranquillamente in Medio Oriente, inclusa la Palestina, perché musulmani, ebrei, cristiani sono sempre stati in queste terre e vivevano sotto un regime che prevedeva la convivenza. Il fatto che dopo la guerra del 48 abbiano spostato la popolazione da una parte all'altra della città e poi abbiano fatto delle leggi che prevedono il diritto al ritorno degli israeliani, ma non dei palestinesi, è un problema di fondo, e per questo diciamo che il problema è la narrazione. Questi sono temi che per esempio ha affrontato molto bene anche Edward Said ancora negli anni 80. Il problema non è chi era qui prima, il problema è oggi siamo qui insieme e in qualche maniera dobbiamo vivere insieme, ma non si può pensare di vivere insieme se c'è una parte della popolazione che vive sotto un regime di apartheid.
Lucia, la narrazione distorta, come la chiamate voi, di questo conflitto, è una peculiarità soltanto italiana?
No, non è una peculiarità solo italiana. I media australiani non hanno brillato, ma questo non ci sorprende. La stampa statunitense è divisa. Io vedo per esempio un leggero slittamento nella stampa statunitense e nel discorso pubblico statunitense, che si è visto per esempio attraverso la pubblicazione di editoriali importanti sia sul Washington Post, sul New York Times, ma anche su altre riviste e blog di alta informazione, che al momento non ha un riflesso nella politica statunitense, perché per il momento l'amministrazione statunitense sta esprimendo ampio supporto alle operazioni militari israeliane. Però un cambiamento nella narrazione comincia ad esserci, e probabilmente ha a che fare anche con la forza che il movimento Black Lives Matter ha avuto nello scorso anno e con la similitudine delle immagini che si sono viste negli Stati Uniti durante le manifestazioni di Black Lives Matter e a Sheikh Jarrah durante le manifestazioni, cioè i civili inermi brutalmente attaccati dai coloni e dalle forze di polizia. Queste immagini hanno veramente sconvolto un'opinione pubblica americana che quelle immagini ce l'aveva già in testa in un altro contesto. E poi in America c'è anche massa critica, no? Ci sono fortunatamente molti intellettuali palestinesi di alto profilo che stanno prendendo voce e stanno occupando la sfera pubblica del discorso. Questo non sta avvenendo in Australia, per esempio, e non sta avvenendo in Italia.
Io vorrei concludere questa nostra conversazione, naturalmente molto ridotta all'osso, seppure lunga, anche perché il problema della Palestina e dei rapporti con Israele non si può certo discutere in pochi minuti. Vorrei concludere però con un accenno al fatto che la cultura palestinese, nonostante decenni in grossissima difficoltà, è ben viva. Allora, come possiamo accostarla?
È un miracolo, nel senso che la cultura palestinese, che si è sviluppata in un dialogo intenso e fecondo tra la Palestina e la sua diaspora, è uno dei pilastri del canone della letteratura, delle arti e del cinema arabo. e veramente non si può pensare alla cultura araba contemporanea senza la cultura palestinese. Cioè, alcuni dei grandi giganti della poesia araba sono palestinesi, pensate a Mahmoud Darwish, che è stato uno dei più grandi poeti del XX secolo. La narrativa palestinese, pensate a Ghassan Kanafani o Salah Saleh, e se vogliamo venire ad epoche più contemporanee, Suad Amiri, che non nasce come scrittrice ma lo diventa. Suad Amiri in formazione è un architetto che si occupa di recupero del patrimonio architettonico in Palestina, un altro tema molto importante, che poi appunto comincia a pubblicare romanzi ed è una delle scrittrici palestinesi più popolari in Italia. Venendo a tempi più contemporanei, per pensare a quelle che sono state recentemente pubblicate in italiano, Ibtissam Hazem, cui il libro della scomparsa, il più recente romanzo, è in uscita per Hopeful Monster, e Adania Shibli, che col suo romanzo più recente, Un dettaglio minore, è in uscita per La nave di Teseo. Ma pensiamo anche al cinema. Quest'anno agli Oscar abbiamo visto la nomination per il corto di Farah Nabulsi intitolato The Present, che offre una rappresentazione veramente estremamente toccante della condizione presente in Palestina, e lo si può vedere su Netflix ed è veramente un cortometraggio di grande impatto e che va ad inserirsi lungo un filone di una lunga storia di cinema palestinese, che anche qui è un miracolo, perché quale cinema al mondo si è sviluppato senza un sostegno forte da un'istituzione nazionale? Quindi i palestinesi non avranno un museo nazionale, non avranno un archivio centrale di Stato, perché non l'hanno mai potuto costruire. Gli archivi palestinesi sono sparsi per il mondo e non hanno istituzioni che li possano sostenere in maniera efficace. Nonostante questo, hanno sviluppato una delle culture più importanti nell'ambito del cinema, della letteratura e anche della musica araba.
Lucia Sorbera, docente di studi arabi alla University of Sydney, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.